Speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Accogliamo il dono di Dio e attraverso l'offerta che Gesù ci fa dell'acqua viva, anche noi aneliamo sempre di più a questa nostra rinascita battesimale. Chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati.
A te, oh Cristo, vedi e la gloria. Lode a te, oh Cristo, vedi e la gloria.
Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva, perché non abbia più sete.
Lode a te, oh Cristo, re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibo. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei un giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: Sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: Che cosa cerchi? Di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. E uscirono dalla città e andarono da lui. Allora i discepoli lo pregarono: Rabbì, mangia! Ma egli rispose loro: Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: Qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite: Forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: Alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: Mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Con questo Vangelo, che ha un timbro tutto catechetico, diciamo così, è una catechesi, una strada che ci viene aperta, una grande strada, insieme alla Samaritana, ci ritroviamo tutti noi, si apre un orizzonte molto grande che termina con il riconoscimento della persona di Gesù come Salvatore. E prima attraverso la testimonianza della Samaritana, ma poi alla fine abbiamo sentito che i Samaritani, interpellati dalla donna, sono andati a vedere chi era quest'uomo. Prima hanno creduto per mezzo della donna, e poi hanno creduto perché hanno parlato con Gesù, perché hanno avuto l'esperienza che la donna ha avuto con Gesù, Quindi Gesù ha l'effetto un po' di una calamita, attira tutta l'umanità, attira prima la più lontana, questa donna, poi attira i samaritani. E quando si incontra Gesù non è più necessario neppure la mediazione, perché una volta che si sta davanti a Lui, è Lui che ti convince della sua persona. Infatti questa donna ci fa capire che cos'è la salvezza anche per tutti gli uomini. Dove si incontra la salvezza? C'è una geografia, diciamo così, della salvezza, che passa attraverso una regione particolare che è la Samaria, che passa attraverso anche un pozzo, il pozzo di Giacobbe, che ricorda appunto la storia di Israele, le promesse di Dio, ma ricorda anche che in quel pozzo si può realizzare un incontro, qualcosa di più grande. Quel pozzo, che ricorda la legge antica, comunque rimanda al pozzo autentico, alla sorgente d'acqua viva. Ogni pozzo ha una sorgente, la sorgente del pozzo di Giacobbe non è il pozzo di Giacobbe, la sorgente del pozzo di Giacobbe non è il pozzo di Giacobbe. Quello che oggi ti fa felice a te, forse, non lo so, un po' di salute fisica, un po' di gioia, quello che fa felice i ragazzi, le spose, gli sposi, non è quello lì, ma è qualcosa a cui quello lì rimanda. Il pozzo di Giacobbe ce l'abbiamo un po' tutti in testa e ce l'abbiamo anche nel cuore. Potrebbe essere una gratificazione di questo mondo, potrebbe essere una promessa, un regalo che ci siamo fatti. Ma dentro quel regalo c'è una sapienza più grande. Il Signore ci incontra attraverso queste tappe intermedie, ci incontra attraverso le cose che ci fanno campare un pochettino. E non bisogna neppure essere troppo puritani noi cristiani, capite? Perché stiamo nella Chiesa, non dobbiamo pensare che tutti gli altri sbagliano, perché al 99% noi siamo come gli altri, cioè noi abbiamo fame, abbiamo sete, abbiamo bisogno di gratificazioni, abbiamo bisogno di un po' di gioia, di una carezza, di una custodia del cuore, abbiamo bisogno dell'acqua, e l'acqua ne hanno bisogno i credenti e non credenti, di mangiare ne hanno bisogno i credenti e non credenti. Quindi il Signore, se ci ha fatto così, non ci ha fatto delle persone extraterrestri, ci ha fatto tutti uguali, con un cuore, con un sete. Il bambino cerca subito la felicità, il bambino la identifica in qualcosa, appunto, la identifica. Poi piano piano il bambino comincia a crescere, pensa che la felicità sia la mamma, e quindi poi comincia a crescere, poi si distanzia anche dalla mamma, poi cerca gli oggetti, poi cresce, diventa un uomo, diventa una donna, ha bisogno di un altro uomo, di un'altra donna, si innamora. Poi capisce che anche l'amore umano non è sufficiente. Tutto questo è il corso dell'acqua viva, il corso dell'acqua viva, dal latte del bambino fino all'amore della persona adulta. È l'acqua viva che ancora non si è delineata perfettamente. Ma non possiamo dire che una persona, un adolescente che si innamora, non conosce per niente l'acqua viva. La sente come un eco dentro di sé. Ho bisogno di pienezza, dirà quell'adolescente. E non possiamo pensare che l'amore di un monaco sia diverso da quello di un adolescente, perché se una persona non sogna, non cerca quest'acqua viva, non è una persona. Ma dove si trova quest'acqua viva? Si trova in tutte le cose che tu desideri, ma in un rapporto con la verità diverso. Le cose che noi desideriamo, se le togliamo dalla verità, diventano per noi dei veleni. Ma se le cose che desideriamo, gli amori, sono in rapporto con la verità, dove sta questa verità? Ecco, non la vediamo subito. Sta dentro il pozzo? In parte sì. Infatti Gesù si ferma al pozzo per dire che adesso però questo pozzo parla di me. Ma lui non ha detto a questa donna non capisci niente. Si è avvicinato a questa donna, gli ha detto, ha fatto i passi di quella donna. Ha avuto sete con quella donna lì. Dio ha avuto sete con quella donna lì, vi rendete conto che cosa straordinaria ha fatto Dio nella nostra vita? Dio ha avuto sete con te. Tu oggi non sai che senso ha la tua vita, cerchi qualcosa per dare un senso alla tua vita? Dio ha sete con te. Dio sta sentendo con te, ha questo desiderio profondo che hai tu in Gesù Cristo. E si ferma a questo pozzo della tua vita, e si ferma e non lo giudica, e non dice gli altri non capiscono niente, solo noi cristiani capiamo qualcosa. Non dice questo il Signore, ma si ferma lì, dove tutti gli uomini hanno sete, c'è un punto in cui tutti gli uomini hanno sete, e solamente se noi ci diamo un'immagine falsa possiamo pensare di essere diversi da tutti gli altri uomini. Tutti gli uomini cercano l'amore, tutti, tutti, in mille forme, ma tutti lo cercano. Tutti lo cercano, anche quelli che lo cercano per strade che sembrano contrarie all'amore. E forse loro lo cercano in maniera ancora più veloce, proprio perché vanno per strade contrarie a quello che sembra essere la strada dell'amore. Che ha fatto Sant'Agostino? La stessa cosa, quando ha trovato l'amore. Dopo essere andato per strade lontane, lui si è accorto che invece il Padre Eterno lo aveva avvicinato ancora di più all'amore. Lui pensava di allontanarsi, invece invisibilmente il Padre Eterno lo attirava di più all'amore. Perché? Perché non ti rendi conto che quando tu ti ribelli, anche ti ribelli, in realtà tu stai dicendo a Dio una preghiera grandissima. Stai dicendo a Dio che senza di te questa tua creazione è una follia. Dio viene a dare senso a questa creazione. Chi si allontana da Dio fa una preghiera a Dio, gli dice: Dio, vieni giù, metti il senso nella mia vita. L'acqua viva, chi è che non desidera l'acqua viva? Dai, non facciamo finta, abbiamo bisogno tutti dell'acqua viva. E l'acqua viva non è quello che non sono quelle quattro sicurezze che ci siamo creati con la vita. E anche quello, ma è molto di più. Se tu ti sei creato un orticello, una casetta per finire i tuoi anni serenamente, dentro quell'orticello c'è molto di più. Qual è l'orticello sicuro? È l'abbraccio di Dio. Chi ti dice che i tuoi affetti con i tuoi figli sono al sicuro, con i tuoi nipoti? Solo Dio ti dà quello che tu cerchi. Solo Dio ti dà un amore che nessuno ti può strappare. Niente sotto il cielo è sicuro se non è ancorato nell'amore di Dio. Allora questa donna ha incontrato Dio che aveva sete con lei, e questo è il senso dell'incarnazione. Dio ha voluto un corpo preso da una donna per sentire quello che sento io. Quanto io sono inquieto, quando io desidero l'amore, quando io desidero la pienezza e la vita, io posso essere certo che Dio in Gesù Cristo ha sentito quello che sento io. Dio ha sentito quello che sento io e Lui ha voluto sentire quello che io sento io. È Lui che ha fatto il primo passo per me. È Lui che mi ha detto: vengo io a darti l'acqua viva. E ha suscitato dentro di me un desiderio di quest'acqua viva. Io nemmeno potevo immaginare. Quando i primi anni della mia vita religiosa non potevo nemmeno immaginare che cosa significava incontrare Dio. Così forse anche voi, quando vi siete sposati, immaginavate, chissà che cosa immaginavate del matrimonio. Matrimonio, si fanno tutte le stesse cose, si sta nella stessa casa. Noi quando cominciamo a vivere la nostra vocazione religiosa nemmeno sappiamo che significa ancora. Poi ci rendiamo conto. Dio ci invita a un amore molto più grande. Ci invita all'acqua viva. Infatti dice la donna: se tu sapessi chi è che ti sta parlando, tu stessa chiederesti a Dio: dammi l'acqua viva. È il senso di questa domenica, che noi chiediamo a Dio l'acqua viva. Motivo ultimo per cui siamo nati. L'amore, motivo ultimo per cui siamo nati, primo e ultimo, l'amore. Chiediamo a Dio l'amore, l'acqua viva, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è per quello che siamo nati, è per quello che siamo qui, è per quello che veniamo a messa, è per quello che stiamo vivendo questa Quaresima. Dammi quest'acqua viva, dice la donna, quando si sente sollecitata da Gesù. Dammi quest'acqua viva, come faccio a vivere senza quest'acqua? Dammi quest'acqua viva, diciamolo anche noi, dammi quest'acqua viva, come faccio, Signore? Non mi basta niente, non mi basta niente, non mi basta la casetta, non mi basta il matrimonio, non mi basta niente. Dammi quest'acqua viva. Sono io che parlo con te, dice Gesù. Voi state ascoltando la parola di Dio e Gesù vi dice: sono io che parlo con te, so che deve venire il Messia. Chi è? Uno pensa, sta sulle nuvole il Messia, bisogna... sono io che parlo con te. Ma vi rendete conto che ha cambiato le cose del Signore completamente? Sono io che parlo con te, sono io che mi dono a te. Quindi chi è il Messia? È uno che paradossalmente ha bisogno di me, perché parla con me. Parla con me. Non è qualcosa di nascosto che sta nascosto, è qualcosa che viene verso di me, parla con me. Il Messia è l'acqua viva, è l'acqua viva, è il pane che dà nutrimento. Quindi Dio ci sta chiamando ad uscire da noi stessi, appunto, a non cercare solo l'acqua che dura una giornata, un'ora. No, qual è la tristezza più grande? Fare tutti i giorni, cioè fino alla fine cercare sempre quest'acqua giorno per giorno, e non pensare che invece c'è un'acqua che disseta per l'eternità. C'è un'acqua che disseta per l'eternità. Quando siamo nati era la mamma che ci curava, ci dava il latte tutti i giorni, parecchie volte al giorno. Quando moriremo, chi ci darà il latte? Quale sarà il latte nella morte? L'acqua viva. E chi ce lo darà? Il Signore. Venite a me, benedetti. Pensate che quando un uomo muore non ha più sete, ne ha molta di più. Gesù, quando è morto, ha detto: ho sete. E Gesù aveva sete che noi avessimo sete di Lui. Ho sete di amore. Qual era l'amore di Gesù? L'amore era la salvezza del mondo. Gesù ha sete che noi abbiamo sete di Lui, che noi ci salviamo. Per cui preghiamo il Signore per tutti noi, per questa società, per questa umanità. Non giudichiamo nessuno, per carità, siamo tutti uguali. Non giudichiamo nessuno. Abbiamo sete di Dio. Senza Dio la nostra vita è persa. Preghiamo. Splenda, o Dio, nella luce della grazia la Chiesa del tuo Cristo, che a questa santa mensa ha ricevuto la certezza dell'eterna comunione col Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Una preghiera speciale la facciamo per la visita di Papa Francesco alla nostra arcidiocesi, e affidiamo questa intenzione alla Madonna. Diciamo: Maria, che ci prepari ad accogliere Papa Francesco. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Salve Regina.
Mater misericordiae, vita dulcedo, es nostra salve. A te clamamus,
es in expedibile,
a te suspiramus, gementes et fretes, in acta Eia virgum, advocata nostra, illos tuos,
misericordiis omnes,
ad nos convene.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, posto que
stelle.